Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società parleremo di emofilia, diabete, cheratocono e sepsi. Bentrovati da Marco Caracciolo. Ridisegniamo l'emofilia. Una squadra di runner formata da medici, associazioni di pazienti e loro familiari è scesa in campo per celebrare l'importanza di fare squadra insieme per raggiungere nuovi traguardi nella gestione della patologia e la possibilità per le persone con emofilia di vivere una vita piena e a colori. Il servizio di Massimiliano Bordignon e le interviste a Roberto Santi, responsabile del centro emostasi e trombosi dell'ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria. Berardino Pollio, del centro di riferimento regionale per le malattie emorragiche e trombotiche in età pediatrica della Città della Salute di Torino. Luigi Amoroso, consigliere di Fedemo, e col paziente Loris Pricco.
5 km a colori per una gara non competitiva il cui obiettivo è quello di promuovere il benessere psicofisico della persona. Ridisegniamo l'emofilia è il nome della campagna di cui la corsa Color Run, svoltasi a Torino, rappresenta il cuore attraverso il claim per vivere a colori, con il fine di raggiungere, facendo squadra insieme, nuovi traguardi per assicurare una migliore qualità di vita a chi venga colpito dalla malattia. 320.000 malati nel mondo, in Italia sono 5.000 le persone colpite dall'emofilia, disturbo emorragico caratterizzato da un'alterazione del processo della coagulazione che può comportare sanguinamenti incontrollati spontanei o causati da traumi di lieve entità.
Le nuove terapie sono terapie innovative perché semplificano la vita del paziente, sono più semplici da utilizzare in quanto vengono iniettate sottocute, non invece endovena come le terapie tradizionali, e soprattutto hanno una efficacia almeno pari rispetto alle vecchie terapie, e questo consente appunto di diminuire gli eventi avversi.
I nuovi farmaci consentono in maniera più semplice ma nello stesso tempo più protettiva di mantenere livelli di fattore ottavo o fattore nono adeguati a consentire di svolgere attività fisica.
E oggi la sfida secondo me è ovviamente migliorare ancora, come si diceva prima, per esempio il problema dell'emergenza-urgenza, ma soprattutto di mantenere gli standard che abbiamo, perché con queste crisi che si prolunga, con questa carenza di fondi eccetera, c'è anche il pericolo e anche un po' la paura che venga perso lo standard, non solo che non venga migliorato ma che venga perso.
Essendo una malattia ereditaria, l'emofilia viene scoperta fin dalla tenera età e viene trasmessa solitamente dalla madre ai figli maschi, influendo sulla quotidianità a causa della necessità di cure costanti. La campagna Ridisegniamo l'emofilia vuole dare spazio a un racconto positivo e costruttivo della malattia e, attraverso la Color Run, dimostrare che il concetto di paziente costretto a una vita di rinunce comincia a diventare sempre più obsoleto e anacronistico.
Se abbiamo un sogno possiamo cercare di portarlo a termine, e con un pizzico di fortuna e con tanto lavoro anche, diciamo, a monte, quindi non bisogna avventurarsi nelle cose in modo cieco, cioè bisogna farsi supportare dai medici, dai fisioterapisti, da chiunque ne sa qualcosina in più di quello che possiamo sapere noi, e poi in quel modo, con un pizzico di fortuna, si arriva in fondo e si può fare.
Il diabete può accorciare la vita fino a 6-7 anni. Presentati i dati del 12° rapporto dell'Italian Diabetes Barometer Forum sul peso clinico, sociale ed economico del diabete e delle sue complicanze, in particolare delle malattie cardiovascolari ad esso collegate. Antonella Pitrelli ne ha parlato con Andrea Lenzi, presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Simona Frontoni, direttore dell'Unità Operativa di Endocrinologia e Diabetologia dell'Ospedale Fatebene Fratelli di Roma, e Antonio Nicolucci, direttore del Core Research.
Le città, che un tempo erano un sito di protezione della salute, oggi sono diventate sempre più patogene, come nel caso del diabete, che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è una vera epidemia globale con numeri impressionanti: 425 milioni malati, 352 milioni le persone a rischio di ammalarsi, con una crescita prevista del più 48% entro il 2045.
diabete, che è una patologia derivante dall'eccesso alimentare, un tempo era, adesso deriva dall'eccesso di poco movimento, dall'eccesso di scarsità di qualità di vita, dall'eccesso di scarsità di comportamenti che potrebbero invece prevenire completamente l'insorgenza del diabete. Pensiamo che in una città come Roma, solamente dal centro alla periferia, il grading di prevalenza del diabete è del 2-3% di più alla periferia rispetto al centro, e che nel globo ormai abbiamo una tendenza ad avere una popolazione malata di diabete che supera il 10%.
Ne hanno parlato scienziati, politici, amministratori e società civile riuniti a Roma per il summit internazionale Creating the World of Tomorrow e The Art of the City, due giorni di dibattiti su come affrontare questo problema, confrontandosi su esperienze da condividere non solo a livello nazionale ma globale.
L'obiettivo di queste azioni che stiamo cercando di svolgere in questi due giorni è proprio quello di aumentare la consapevolezza di questa patologia, di allertare non solo i clinici ma tutti gli attori che a vario titolo possono, diciamo, contribuire ad attuare una strategia vincente contro questa malattia, quindi in particolare rivolgendo l'attenzione agli stili di vita corretti e quindi rivolgendo l'attenzione ad una nuova concezione delle città che diventano proprio lo strumento che ci permette di combattere, di prevenire la malattia diabetica.
Nell'ambito del summit sono stati presentati i dati del 12° rapporto dell'Italian Diabetes Barometer Forum sul peso clinico, sociale ed economico del diabete e delle complicanze legate in particolare al rischio cardiovascolare.
Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morbilità e di mortalità fra le persone con diabete e si calcola che ogni anno in Italia circa 30.000 persone muoiano per cause dirette, ma quasi 70.000 muoiono con diabete come con causa, e nella grande maggioranza dei casi la causa che di fondo sono le malattie cardiovascolari.
Keratocono, un'iniziativa che coinvolge 20 centri in tutta Italia e mira a rendere consapevole la popolazione di questa subdola patologia oculare che, se viene sottovalutata, può danneggiare gravemente la cornea rendendo indispensabile il trapianto. Abbiamo sentito Felicita Norcia, della clinica oculistica Neo Vision di Milano, Lisario Rinaldo, presidente della AICE, e Lucio Buratto, direttore del Centro Ambrosiano Oftalmico.
Fari puntati sul mese della prevenzione del Keratocono, iniziativa che si propone di realizzare una grande campagna di prevenzione e diagnosi su quella che è una malattia di cui poco si parla ma che può portare alla cecità. Il keratocono, infatti, causa l'assottigliamento e la deformazione della cornea, può insorgere fin dalla pubertà e, se non immediatamente diagnosticato, è difficilmente curabile se non con un trapianto di cornea.
Una volta che viene diagnosticato il keratocono è importantissimo fare dei controlli frequenti, ravvicinati, per vedere se c'è un'evoluzione della malattia. E in questo caso uno dei primi trattamenti utili ad arrestare la malattia è di sicuro il crosslinking, che è un intervento non chirurgico ma parachirurgico che permette alla malattia di arrestarsi alla fase in cui viene trattata. Successivamente, se la malattia progredisce e quindi non c'è una buona visione del paziente, si può affrontare un trattamento di trapianto di cornea.
E l'ottico ottometrista dovrebbe andare di pari passo con il medico. Il medico dovrebbe curare la patologia e quindi, diciamo, l'aspetto del tessuto corneale. L'ottico ottometrista ci deve aiutare a scegliere la correzione migliore per noi che abbiamo il keratocono.
La causa del keratocono non è nota, si verifica un'alterazione del collagene nello stroma corneale, le cui molecole perdono compattezza e il tessuto diventa più debole e deformabile. Può comparire a partire dai 10-14 anni, ma il più delle volte viene diagnosticato in età più avanzata, con una percentuale nella popolazione di un caso su 2.000 individui. La malattia non porta dolori particolari, ma spesso alla miopia, anche se è l'astigmatismo irregolare a disturbare maggiormente la visione, inducendo la percezione di un'immagine sfocata e deformata, in misura tale da poter ostacolare seriamente le attività quotidiane del paziente.
Nella campagna noi abbiamo coinvolto più di 20 strutture sparse sul territorio nazionale, sono ospedali, cliniche universitarie, centri privati che faranno esami gratuiti a persone che si registrano sul sito curaliocchi.it potranno fare degli esami appunto per diagnosticare la malattia. E questi esami poi verranno esaminati, verranno per casi sospetti fatti ulteriori accertamenti, verranno poi i pazienti inviati dai loro medici curanti per le opportune terapie. Ma la campagna soprattutto si propone di informare la popolazione che devono andare, se hanno problemi visivi, devono andare dall'oculista.
La sepsi causa in Italia circa 34.000 morti all'anno. Il fattore tempo e il ruolo della microbiologia sono fondamentali per un'adeguata risposta sanitaria che deve essere interdisciplinare e integrata. Ne abbiamo parlato con Sabino Scolletta, direttore dell'unità operativa di rianimazione e medicina critica dell'azienda ospedaliera universitaria Senese, Giulio Toccafondi, referente del centro gestione rischio clinico e sicurezza del paziente della regione Toscana, e Gianmaria Rossolini, ordinario di microbiologia e microbiologia clinica del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università degli Studi di Firenze.
Si chiama Call to Action il piano operativo che la Regione Toscana, in collaborazione con l'Università di Siena, ha messo in campo per la lotta alla sepsi. Una complicanza che nasce da una risposta errata alle infezioni da parte del sistema immunitario, che invece di reagire solo contro i microorganismi responsabili, causa un'infiammazione generalizzata di organi e tessuti con conseguenze gravi e a volte letali.
E questa sindrome, quindi la sepsi, non è un'infezione ma è una complicanza dell'infezione e proprio per questo va considerata un'emergenza, cioè una patologia tempo dipendente dove la diagnosi è fondamentale ed è fondamentale essere precoci. Un po' come l'ictus, come l'infarto, come anche il trauma maggiore, sono condizioni gravi che necessitano di un intervento tempestivo da parte degli operatori sanitari. La sepsi è altrettanto grave e nel 50-60% dei casi un paziente che ha uno shock settico appunto da sepsi può anche andare incontro a morte.
Un'emergenza sanitaria che secondo la Global Sepsis Alliance colpisce nel mondo tra i 27 e i 30 milioni di persone all'anno, con decessi tra i 7 e i 9 milioni. L'Italia è tra le nazioni più colpite in Europa, con circa 34.000 morti. In Toscana la situazione è preoccupante, con i ricoveri che sono aumentati del 33% dal 2012 al 2017.
L'infezione, che può sembrare banale, in realtà nasconde un rischio che per essere individuato ha bisogno di azioni precise che tutti gli operatori sanitari conoscono ed è assolutamente importante che anche i cittadini imparino a conoscere quando un'infezione diventa un po', diciamo così, strana e può indurre a degli stati un po' più complessi. In questo hanno trovato un'integrazione, ovvero nella gestione del rischio, i vari professionisti sanitari di molte discipline, ma soprattutto anche i cittadini e gli operatori dell'emergenza e urgenza, insieme ai pediatri e ai medici di medicina generale.
Il ruolo dei laboratori e della microbiologia è fondamentale per una risposta immediata ed efficace contro la sepsi.
Le informazioni che si ricavano sono molto utili per aggiustare la terapia antibiotica nel modo più efficace e quindi più rapidamente queste informazioni si ricavano e meglio è per il trattamento. Attualmente abbiamo delle tecnologie diagnostiche innovative che ci consentono di avere queste informazioni molto più rapidamente rispetto alle tecnologie convenzionali e queste tecnologie dovrebbero essere a disposizione in tutti i laboratori di microbiologia che effettuano la diagnostica per il paziente settico.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.